Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato. Sono in linea telefonica con Flavio Foietta. Benvenuto, Flavio.
Saluto tutti.
E questa volta veramente andiamo a camminare, vabbè, virtualmente adesso, ma l'invito sarà per chi ci ascolta di camminare realmente, perché andiamo sulla Via Romea. Questa Via Romea germanica che dalla Germania porta a Roma, penso, giusto?
Sì.
Come
sì,
nasce sì, questa via?
Allora, storicamente è nata dal monaco Alberto. Il monaco Alberto da Stade nel 1236 fece un cammino per arrivare a Roma per far approvare dal Papa la sua nuova regola del monastero benedettino di Stade. E questo viaggio lui lo descrive nel Annales Stadensis, che sono la biblioteca di Wolfenbüttel in Germania, ma le descrive in un modo particolare, perché lui fa dialogare due frati immaginari per chiedere loro qual è la migliore via per il mondo tedesco, il mondo del nord Europa, per arrivare a Roma. E prendono in esame diverse strade, tra cui anche la Francigena o altre vie romee, e di ognuna di queste ne descrive pregi e difetti. Dopodiché descrive quella che è la nostra, che oggi noi chiamiamo Via Romea Germanica, come la miglior via per il mondo tedesco, proprio perché è facile raggiungere Roma, in pratica è una verticale nord-sud, si passa dal Brennero, perché il Brennero è abbastanza basso ed aperto, era aperto quasi tutto l'anno, e quindi era molto comoda come strada. In effetti è stata percorsa poi nei secoli da tanti personaggi, non soltanto da pellegrini ovviamente, ma era anche una strada commerciale, anzi le dirò una cosa, era anche una strada militare, perché quando nel 1527 arrivarono gli anzichenecchi in queste zone, naturalmente percorsero la Via Romea con il connestabile di Borbone che ogni giorno abbruciava un paese, fino a giungere poi al sacco di Roma di quell'anno. Quindi questo vuol dire che era una strada che era molto frequentata per tanti motivi, non soltanto per motivi di pellegrinaggio ovviamente.
Allora questa via quanto è lunga?
Allora da Stade a Roma sono 2220 chilometri, sono 1045 in Italia, sono 83 in Austria e 1090 quello che rimane in Germania.
Ma caspita.
Sono 96 tappe, di cui 46 sono in Italia.
Ecco, parliamo delle nostre 46, perché sì, penso che sia una via molto bella, perché parlando dal Brennero vuol dire passare dall'Alto Adige, che
sì, i paesaggi sono veramente eccezionali, perché si fa tutto l'Alto Adige, noi cerchiamo di fare la strada del Castagno, quindi strade di costa, poi si scende fino a Trento si prende la Valsugana, che è una vallata stupenda, fino ad arrivare dopo Bassano del Grappa alla grande pianura padana, quindi arrivare a Padova, a Monselice, poi si attraversa il Po nella zona di cioè Ferrara. In Ferrara si fanno poi tutti gli argini, prima l'argine del Po, l'argine del Reno e di altri fiumi della pianura padana, si entrano nelle valli di Comacchio, quindi con una zona eccezionale anche dal punto di vista proprio degli uccelli, quindi della avifauna che possiamo trovare, si entra dentro le pinete di Ravenna, le storiche pinete di San Vitale di Ravenna, poi si risale la valle Bidentina e si scavalla l'Appennino nello storico Passo Serra, che era Passo Serra, fra l'altro il Passo Serra dava in certi momenti anche il nome a tutta la via, perché qualche personaggio la chiamava come la via dell'Alpe di Serre. Dopodiché, che ovviamente si scende in Toscana, ci sono le colline toscane, poi Umbre, il lago Trasimeno, Orvieto e poi a Montefiascone ci accongiungiamo sulla Francigena e lungo la direttrice della Cassia si arriva a Roma. Quindi abbiamo dal punto di vista ambientale dei paesaggi stupendi, dal punto di vista storico c'è di tutto, e noi siamo stati molto attenti a ridisegnarla tenendo conto delle necessità dei pellegrini, proprio perché eravamo pellegrini noi, siamo noi pellegrini, noi che abbiamo fatto diverse volte Santiago e altri cammini, quindi conosciamo bene quali sono le esigenze del pellegrinaggio, per cui abbiamo cercato i percorsi meno impervi, quindi non da escursionisti ma da pellegrini. Abbiamo cercato di evitare l'asfalto o le strade trafficate e quindi di privilegiare assolutamente la natura. Questo era il nostro obiettivo, e passando in ogni centro abitato, proprio perché il monaco Alberto ovviamente non descrive la strada ma descrive i punti tappa, quindi indica proprio tutte le varie città, le varie località dove lui si fermava.
Ecco, parlavi sempre di noi, vuol dire, stai parlando perché c'è un'associazione alle spalle?
Sì, noi abbiamo un'associazione, certo, io sono uno dei fondatori, uno dei tre fondatori della Via Romea Germanica. In realtà la Via Romea adesso è diventata un'associazione fondata nel 2012, fanno parte come soci della Via Romea, sono 34 enti pubblici, tra cui 30 sono comuni, dal comune di Bolzano che è più al nord fino al comune di Lubriano più a sud, poi ci sono 42 associazioni di vario tipo, tra cui Prembicai e altri, altre associazioni anche importanti, e poi ci sono come soci sostenitori, quindi non ordinari, altre 200 persone, singole persone.
Senti, vedo qui dal Depian vostro che c'è un libro che è appunto La Via Romea Germanica dal Brennero a Roma, sui passi degli antichi pellegrini. In copertina c'è una città, dico bene, che è Civita.
Civita Bagnoregio. Sì, quella è Civita Bagnoregio, infatti noi ci passiamo perché passiamo Lubriano, che è il paese poco prima di Civita Bagnoregio, proprio di impetto a Civita Bagnoregio, che è nostro socio, e poi prendiamo Bagnoregio e poi andiamo verso Montefiascone. Quindi è una Civita Bagnoregio che è stata riscoperta poi negli ultimi 5-10 anni, io mi ricordo sono andato la prima volta, era abbandonata, non c'era nessuno. Oggi è diventata famosa ed è piena di turisti, non solo di pellegrini, non tanto di pellegrini quanto di turisti veri e propri, perché è stupenda, perché ha un fascino eccezionale proprio di questa città che pian piano muore, perché le intemperie corrodono il tufo, la montagna di tufo su cui sorge.
Senti, ma sempre come cammino ci sarà anche una credenziale da chiedere per chi la percorre?
Sì, noi abbiamo una credenziale che vale da Stade fino a Roma, l'abbiamo fatta, la distribuiamo su richiesta, perché è nominativa e numerata, quindi chi ce la richiede per email noi gliela mandiamo gratuitamente per posta, e poi quando ci arriva a Roma con questa credenziale si può richiedere il testimonium, cioè l'attestato che uno ha compiuto il cammino della Via Romea Germanica. Questo lo fa sia a piedi che in bicicletta, e adesso stiamo studiando la lipovia. L'abbiamo già in parte individuata da Cortona fino a Roma, ma dobbiamo ancora terminarla. Questo sì, questo sì. È uno degli obiettivi di questi del 2018-2019.
Senti, ma se uno fa una parte di questa via, niente, si tiene questa credenziale come ricordo, non viene data nulla.
Sì, è un po' come Santiago, anzi noi siamo stati un po' meno indulgenti, no? Nel senso che noi ci siamo, per quanto riguarda il cammino, la percorrenza minima sono 250 chilometri, in pratica dal lago Trasimeno. Per quanto riguarda il percorso in bicicletta sono 450, in pratica nella zona di Santa Sofia dove noi abbiamo la sede e che comunque è a nord, subito a nord dell'Appennino, quindi sono 450 chilometri anziché i 200 di Santiago per quanto riguarda le biciclette e sono 250 chilometri a piedi anziché i 100 chilometri di Santiago.
Caspita, è vero, non siete stati indulgenti.
No, ma è più lunga la strada, quindi poi è giusto che un pellegrino ce la fa per un motivo anche spirituale e religioso, è bene che se la guadagni, no?
Sì. Va bene, dai. Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo
dopo.
Va bene,
grazie. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono in linea telefonica con Flavio, stiamo parlando, per chi si fosse messo in ascolto ora, della Via Romea, questa Via Romea germanica che dalla Germania scende fino a Roma. Abbiamo parlato di credenziale, non abbiamo detto se qualcuno vuole delle informazioni dove deve rivolgersi.
Noi abbiamo un sito che è www.viaromeagermanica.com, lo teniamo aggiornato, fra l'altro è in italiano, in inglese, e adesso lo stiamo montando anche la parte in tedesco. Poi abbiamo in Facebook, abbiamo il gruppo pubblico, la Via Romea Germanica, e anche una pagina che si chiama Via Romea Germanica. Poi abbiamo per naturalmente le mail, info@viaromeagermanica.com, e noi diamo tutte le informazioni che sono utili. Fra l'altro, ecco una cosa che non ho detto prima, quando noi diamo la credenziale, spediamo la credenziale, spediamo anche il nome e i numeri di telefono di alcuni nostri amici che sono lungo il percorso. Questo dà un'ulteriore garanzia, diciamo, a chi percorre la Via Romea, nel senso che se ha bisogno di qualche informazione può assolutamente rivolgersi a persone del posto, sono amici che lo fanno ben volentieri, ovviamente tutto gratuitamente.
Senti, noi abbiamo parlato, adesso è l'occasione, cioè uno fa il cammino, ma poi dove va a dormire, dove si appoggia? Avete convenzionato degli alloggi, cioè delle strutture?
Sì, noi abbiamo fatto un'indagine approfondita. Prima abbiamo indicato, anzi ci sono tre tipologie, diciamo, di strutture. Ci sono di quelle che ci sono state segnalate, ci sono quelle che noi abbiamo utilizzato proprio direttamente nelle nostre, quando abbiamo organizzato i cammini. Poi ci sono, tutti questi sono 380 punti in tutto il percorso dal Brennero fino a Roma. Poi di questi sono 71 che sono convenzionati, cioè nel nostro sito se si va a cliccare viene fuori la convenzione che noi abbiamo con questi esercizi. In più ci siamo preoccupati di inserire nel sito anche i punti di appoggio, per esempio per le biciclette, i punti di appoggio che non sono soltanto le officine, i meccanici, eccetera, ma anche gli albergabici, cioè la Federazione Italiana, la FIAB, le biciclette, ha un suo sito con indicati, con le convenzioni di albergabici si chiama. Ecco, noi le abbiamo prese anche queste, perché le abbiamo date come disponibilità a chi cammina, a chi va in bicicletta sul nostro cammino.
Senti, le tappe di quanti chilometri sono? Si possono spezzare oppure bisogna farle così come le indicate voi?
No, le tappe sono un po' come Santiago, sono in funzione dei punti di disponibilità e comunque di certe distanze, però vanno dai 18, normalmente 18-25 chilometri. Poi in pianura ce n'è uno o due di 30 chilometri, però siamo in pianura. Noi siamo stati attenti anche al discorso di spezzare le tappe, nel senso che abbiamo indicato dei punti d'appoggio anche lungo il percorso, per cui chi vuole può ridurlo o addirittura può allungarlo. Ecco. Quindi l'importante però è organizzarsi e anche al limite prenotare magari il giorno prima o due giorni prima, perché purtroppo non siamo come Santiago dove normalmente ci sono centinaia di posti letto. Ecco, qui sulla via Romea Germanica, come poi fra l'altro anche sulla Francigena, su altri cammini, ecco, non sono tantissime le disponibilità. Per cui è opportuno prenotarsi, organizzarsi.
Vedo sul vostro depio che avete così convenzionato dei posti dove andare a mangiare anche con dei piatti tipici della zona.
Sì, noi siamo stati attenti anche su questo. Nel sito, per ogni tappa, ci sono i piatti tipici della zona. Questo perché anche per nostra esperienza, soprattutto la sera, quando il pellegrino è arrivato, si è magari riposato, si è cambiato, ha fatto la sua doccia, vuole anche mangiare bene, non certamente il solito panino o i soliti spaghetti al pomodoro. Quindi è giusto valorizzare la cucina del posto. Non solo, un'altra cosa che abbiamo fatto, che è nel sito, c'è un collegamento a un link che si chiama Cosa facciamo questa sera. Anche questo nasce da un po' dalla nostra esperienza, cioè quando il pellegrino, il camminatore o il ciclista arriva alle 2 o 3 del pomeriggio sul posto, poi magari si fa la doccia, si sistema, secondo me è giusto che sappia se nel posto in cui si trova c'è qualche cosa da vedere, c'è un evento, c'è una festa, c'è un qualche programma organizzato diciamo localmente dal comune o da altre associazioni tipo le Proloco. Per cui dal di lì noi rimandiamo ai link turistici proprio del posto, in modo che ecco, uno abbia la possibilità di riempire la propria giornata completa.
Senti, sul percorso è segnato questo percorso, non ci si può perdere?
No, il percorso è tutto segnato per quanto riguarda noi, dal Brennero fino a Roma, e noi l'abbiamo segnalato sicuramente dappertutto con dei cartellini, degli adesivi e anche con dei segnali piccoli ma di ferro, ma piccoli. Questo per tanti motivi, perché non c'è bisogno intanto di inquinare troppo il percorso, perché noi finora abbiamo cercato di evitare i cartelli tipo stradali, tipo quelli da codice della strada, sono lunghi 1,25 m per 15 cm, proprio perché non vogliamo inquinare anche dal punto di visivo l'ambiente. I cartellini piccoli sono lo stesso funzionali, perché chi va a piedi o chi va in bicicletta li vede, ha il tempo di vederli, e oltretutto poi costano poco e possono essere mantenuti con molta facilità. Noi li abbiamo su tutto il percorso, abbiamo anche degli amici sul posto che controllano che ci siano sempre, e quindi finora le cose sono andate assolutamente molto bene. Adesso ci sono le regioni con cui abbiamo dei contatti abbastanza stretti, che vorrebbero mettere i cartelli uso CAI. Adesso vediamo, perché da qualche parte si potranno mettere, ma almeno io personalmente non sono molto favorevole, proprio per il motivo che dicevo prima, perché è importante segnare la strada e fare in modo che chi la percorre veda il percorso nel modo migliore, ma senza abusare troppo di cartelli sovrabbondanti che assolutamente non servono.
In modo ci sarà scritto, penso, Via Romea ci sta come indicazione.
Sì, come indicazione sì, è il nostro simbolo che dove c'è il bastone del monaco con la scritta Via Romea. Anche il nostro simbolo è molto particolare, perché il pastorale è il pastorale del monaco, che è riconosciuto sia dai cattolici che dai luterani. E la Via Romea è scritto in lingua latina, anche germanica o germanica è inteso proprio dal mondo tedesco in lingua latina, ed è importante questo logo, perché è un logo che è stato scelto insieme sia dagli italiani che dai tedeschi, ma anche dai cattolici, dai luterani, perché dobbiamo tener conto che questo cammino parte da Stade, la Bassa Sassonia è in grandissima parte di protestante, quindi era necessario trovare un logo che andasse bene a tutte e due le chiese, e questo siamo riusciti a farlo fin dall'inizio.
Senti, prima, nella prima parte hai fatto così una descrizione del percorso molto intrigante, ma qual è il pezzo più bello da fare secondo te?
È un po' difficile dirlo, dico la verità, perché a me personalmente piacciono molto le Alpi, però c'è anche il passaggio dell'Appennino, che non è male, è molto bello, anche perché si attraversano i boschi, si attraversa il Parco Nazionale delle Foreste Cresentinesi, si fa una mulattiera che fino a 50 anni fa era ancora una strada comunale percorsa. E quindi questo è molto affascinante, molto, molto bella. Oltretutto, una volta arrivati sul crinale, c'è la possibilità o di scendere verso la valle dell'Arno, verso Arezzo, attraverso la cosiddetta Valle Santa, così come indicato dal monaco Alberto, oppure deviare, andare alla Verna, e quindi andare proprio a trovare le origini di San Francesco, del francescanesimo. È l'unica variante che noi abbiamo messo rispetto al percorso indicato dal monaco Alberto. Il monaco Alberto, quando è passato, 1236, San Francesco era morto da 10 anni, e quindi la Verna ovviamente non attirava nessuno. Oggi non possiamo non tener conto anche dell'importanza della Verna.
Sì, poi
quindi non l'abbiamo inserita, l'unica variante che abbiamo messo rispetto al percorso originale,
poi
ma vale comunque
bello.
La pena, perché sono 20 chilometri tutti saliscendi sul crinale dell'Appennino e nel bosco, quindi molto bello. Poi naturalmente poi dopo l'arrivo capisci che l'arrivo è alla Verna, quindi
sì,
ha un fascino tutto suo particolare.
Senti, ma ultimamente ci sono pellegrini che la stanno riscoprendo questa via?
Sì, ci sono. In pratica noi abbiamo iniziato a dare credenziali verso la fine del 2016, quindi è abbastanza recente questo. Prima noi organizzavamo il percorso. Ecco, però ci sono anche sia singoli che dei gruppi. Mi piace dire, per esempio, nel 2015 c'è stato il progetto Pilgrim Crossing Borders, dove dei pellegrini sono partiti da Trondheim, quindi a metà della Norvegia, il 22 aprile, per arrivare a Roma dopo 6 mesi, il 14 di ottobre. Naturalmente erano quasi a staffetta, nel senso che sono state coinvolte quasi 500 persone di tantissime nazionalità, però hanno percorso tutto questa via europea. Recentemente, come caratteristica sono passati i salinari di Cervia, cioè Cervia che produceva il sale e che per tradizione lo portava al Papa, l'anno scorso l'hanno portato attraverso la via Romea Germanica. Poi proprio in questi giorni qui si è concluso invece un altro pellegrinaggio di tre amici altoatesini che sono partiti da Bolzano il 20 di febbraio, sono arrivati l'11 aprile a Roma all'udienza del Papa, portandosi dietro i tre lama argentini, e quindi è stato un passaggio molto particolare, caratteristico, che ha fatto molto, molto effetto, quindi anche a livello mediatico, perché abbiamo visto le maggiori testate nazionali della stampa, la RAI, varie altre televisioni, cioè, che ne hanno parlato abbastanza di questa cosa. E comunque già io anche in questi mesi dell'anno io stiamo spedendo parecchie credenziali, e quindi questo vuol dire che sono pellegrini che passano, che andranno verso Roma. Poi sì, ce ne sono anche altri che non le chiedono credenziali, vediamo che un passaggio anche di persone che o hanno credenziali di altro tipo oppure non ne hanno proprio, ecco. Però ci sono, li vediamo passare.
Bene, io intanto ti ringrazio per questo tuo lavoro e per questa chiacchierata. Un'ultima domanda, perché fare questa via?
Perché? Perché per noi è importante, insomma, noi l'abbiamo fatto con molta passione. Poi io credo che dobbiamo riscoprire anche la spiritualità del percorso, e questo ne abbiamo parlato anche in questi giorni con alcuni esponenti proprio della Chiesa Cattolica, perché il percorso, soltanto partendo dal Brennero, se pensiamo all'Abbazia di Novacella, al Santuario di Santa Maria di Trens, Sappiona, eccetera, poi per scendere verso Roma, incontriamo tanti punti di spiritualità dobbiamo ritrovarli. Sono spiritualità per quanto riguarda gli edifici, ma non solo gli edifici, c'è la storia dei miracoli, c'è la storia della Chiesa, perché se pensiamo che la via Romea passa da Augsburg, dove è nato in pratica la riforma luterana, passa da Trento, dove c'è stata la controriforma, passa da Orvieto, nella città dei papi. Per me è un percorso che deve essere visto, secondo me, sempre di più non come percorso turistico o sportivo o ambientale, ma anche come un percorso spirituale. Io sono partito anche con questa idea, perché ovviamente ho fatto Santiago con questo scopo, e vorrei che anche la Via Romea fosse vista dal punto di vista anche proprio della religione, o quantomeno della spiritualità.
Bene, io ti ringrazio, Flavio, e allora buon cammino.
Grazie per questa opportunità. Arrivederci tutti e tutti. Grazie.